Laser.
Gli organismi viventi più abbondanti di questo pianeta, i più antichi di questo pianeta, non siamo noi, non sono le piante, non sono neanche gli animali, ma sono i microrganismi. E l'effetto che ha su tutto il resto della rete di vita, quindi noi, gli animali e le piante, è grandissimo ed è preoccupante che non ce se ne stia preoccupando e non si stia agendo in quella direzione. Addirittura il giornale che ha iniziato a mettere insieme la ricerca a livello microbiologico in questo senso è stato pubblicato nel tardo 2024.
Antonella Fioravanti racconta il mondo invisibile dei microrganismi, batteri, virus e funghi, un mondo in cui noi esseri umani ci troviamo letteralmente immersi, ma di cui ci accorgiamo soltanto quando si presentano delle emergenze come la pandemia di Covid-19. Eppure, si legge in apertura del suo libro, sono gli organismi più piccoli a reggere l'architrave della vita sulla Terra. Nata a Prato, laurea a Firenze, dottorato in Francia e attualmente ricercatrice in Belgio, la microbiologa italiana crede al potere della divulgazione per comunicare quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già definito la più grande minaccia sanitaria per l'umanità, ovvero gli effetti dei cambiamenti climatici sugli equilibri della vita sulla Terra.
Perché ho scritto questo libro? Mi sono accorta della crisi climatica, diciamo, a livello dei microrganismi, la crisi microbica che ci sta per investire e che abbiamo assolutamente bisogno di controllare e prepararci ad affrontare prima dell'urgenza, prima dell'emergenza, prima del disastro. E quindi ho cercato di fare del mio meglio per scrivere un libro che potesse sensibilizzare, parlasse ai cittadini. Qualsiasi tipo di formazione, di background, di origine geografica e culturale avessero, per fargli capire che cosa sta succedendo. Perché come tutte le grandi rivoluzioni, come tutti i grandi cambiamenti, devono partire da tutti noi, dalla collettività. Chiaramente ci vogliono politici che ascoltino la scienza, perché la scienza deve essere a servizio del cittadino, della società, e quindi parlare ai politici in modo che prendano la strada giusta. Qua bisogna lavorare di anticipo. Io studio batteri patogeni e in particolare ho dedicato molti anni della mia ricerca allo studio di un batterio che si chiama Bacillus anthracis, che è un batterio naturale che lo si trova ovunque nel mondo, ovunque nel terreno, nell'acqua, cioè, di solito lui sta nel terreno, però può essere conservato anche laddove ci sia un terreno che è come nel permafrost, quindi congelato dalla situazione ambientale. E lui sta là come una bruta addormentata e aspetta anche per decine e decine di anni il prossimo animale da infettare, perché infetta tutti gli animali a sangue caldo, compresi noi.
Non è un caso che il suo libro cominci dal ghiaccio della Siberia, più esattamente da uno strato di permafrost che ha liberato, fondendosi, le spore dell'antrace presenti in una carcassa di renna, morta nel 1941, contaminando così il terreno circostante. È stato l'inizio di un'epidemia che ha ucciso migliaia di animali, ha provocato la morte di un ragazzo di 12 anni e ha costretto un intero villaggio alla quarantena. Antonella Fioravanti all'epoca si trovava nel pieno della battaglia dell'antrace.
Quella è stata la prima volta, il wake up call che il nostro pianeta ha dato in quel senso. Non è solo una teoria fantastica che arrivano i mostri microbici da un tempo remoto, no, ripartono e succede davvero, e quello è stato un caso. Certo che è un caso isolato, in Siberia, i più diranno, vabbè, ma io sono lontano da là. Sono lontano da là, sì, vero, però il cambiamento climatico sta impattando tutti noi, che lo si voglia o meno. Il ghiaccio ha conservato tutte le forme di vita che, perché i microrganismi possono essere congelati, e loro hanno la capacità di ripartire a vivere una volta scongelati, nelle condizioni più giuste, e fare il loro, riprendere la loro vita come se non fosse successo niente. Ci sono degli studi, e quello del 2021 è stato veramente impressionante, è riuscito a calcolare che dai ghiacciai in fusione, che rilasciano acque dove? Nei nostri oceani, e l'acqua non la fermi come le nuvole, no, riescono ad arrivare dappertutto, beh, rilasciano ogni anno 4 sestilioni di microrganismi nelle nostre acque. 4 sestilioni, che è un numero talmente grande che non riesco a tenerlo in testa e che sembra quasi ridicolo, mettete un 4 con 21 zeri dietro e immaginate quanto grande possa essere questo. Fra questi batteri, virus, archea, eccetera, 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 ci sono tantissimi microrganismi che sono patogeni ad oggi nostri, roba che è cresciuta 3 milioni di anni fa, sono riusciti a ricoltivarle anche in laboratorio. Queste cose crescono e se non ci si riesce in laboratorio, il primo organismo che trovano a loro gradimento ripartono a vivere. Molti di questi sono patogeni, molti di altri sono potenzialmente patogeni e la cosa allarmante è che tantissimi di questi sono insensibili, resistenti al nostro arsenale di antimicrobici.
Questa vicenda poi è andata a finire col fatto che ha potuto trovare un rimedio, cioè ha fatto una grande scoperta e mi piace molto quando dice c'è un'invisibile catena che lega noi scienziati, ricercatori, ci passiamo il testimone.
Alla scienza io sono arrivata non in maniera tipica, cioè non sono la classica bambina che da piccola voleva già fare lo scienziato, ci sono arrivata molto più tardi. Intanto non mi era mai venuto in mente di fare lo scienziato perché onestamente io ho scienziato una donna, una bambina scienziato ai miei tempi, negli anni 80 sono nata, non esisteva proprio, non era proprio fattibile come cosa, quindi non era neanche contemplata nelle possibilità. Ma poi c'era sempre questa idea molto individualista del fatto che c'è lo scienziato, c'è il genio che ha l'idea, mentrulla qualcosa insieme, fa il fumo e tac, ha trovato la soluzione, no? Quindi se sei uno scienziato devi essere per forza un premio Nobel e devi aver trovato qualcosa. E poi invece un giorno io ho capito, ed ho capito che cosa? Che la scienza non è solamente il risultato positivo, il ricercatore che arriva magari e ha quella mezza paginetta sul giornale nazionale, internazionale, che va a rendere gloria al suo successo, comunque risultato positivo. No, la scienza è fatta di tutti quelli che hanno sbagliato prima di lui. E non è che l'ultimo che arriva è quello fortunato, no. Ha lavorato tantissimo, si è impegnato tantissimo, ma è arrivato là grazie a tutti quelli che prima di lui hanno preso le strade sbagliate, perché la scienza è fatta di errori e gli errori non sono un fallimento ed è un insegnamento per la vita di tutti i giorni di tutti noi, ma è veramente l'importante, capire dov'è lo sbaglio, capire dove non si deve andare per trovare la strada giusta è la cosa più importante. Quindi tutti quelli che hanno fatto scienza prima di me, hanno studiato una cosa prima di me e sono arrivati un po' più in là e hanno detto ma di là non si va, si va di qua allora forse, hanno dato la possibilità a chi è arrivato dopo con tecniche diverse, tecnologie diverse, intuizioni diverse di arrivare nel posto giusto. E quindi è veramente una staffetta che deve essere portata avanti.
E quindi è arrivata la scoperta di questo nano anticorpo.
La scoperta di Bruxelles poggia sul fatto che a Bruxelles hanno scoperto che animali come i lama, i cammelli, ma anche per assurdo gli squali, hanno degli anticorpi che sono diversi dai nostri, che chiamiamo convenzionali. Sono molto più piccoli, la metà. La cosa bella di questi anticorpi più snelli dei lama è che se gli puoi staccare le manette, questo pezzettino che va a legare il cattivo. E avere delle manette anziché tutto un anticorpo che è il poliziotto con le manette significa la possibilità di infilarsi dappertutto. Si può infilare meglio nei posti dove noi non arriviamo, dove il nostro sistema immunitario non arriva. Quindi cosa ho fatto? Immaginatevi voi un muro fatto a mattoni. Ecco, il mattoncino era la proteina che faceva questa armatura. Io ho sviluppato un nano anticorpo che va a legare quel mattoncino E cos'è successo? Intanto si applicava sulle cellule, le cellule praticamente raggrinzivano tutte, si rattrappivano, perché andava a distruggere l'armatura, e così facendo, ho dimostrato poi in altri studi negli anni successivi, praticamente loro perdevano il loro esoscheletro, e quindi se te gliele spezzi si accartocciano. E qual è stata poi la scoperta, un momento bellissimo ulteriore, che se questi nanoanticorpi li dai a dei topini che sono stati infettati da antrace, anziché morire in 100 ore, questi prima riescono a pulire l'infezione e poi guariscono completamente.
Quindi una terapia vera e propria, la scoperta di una terapia. Della...
Sì.
Quindi mi immagino questa è una scoperta importantissima professionalmente, ma anche appunto per le possibili applicazioni le ricerche che ha aperto insomma su questo campo. Da allora Antonella Fioravanti è stata soprannominata The Bug Slayer, la mazza batteri. La scoperta di un nano anticorpo che disarma il batterio dell'antrace le è valso nel 2020 il premio dell'Accademia Reale delle Scienze del Belgio, conferito al più promettente giovane scienziato dell'anno. Per la prima volta è stato assegnato a uno straniero. Antonella Fioravanti, il tema fondamentale del libro è già nel titolo, insomma, la descrizione degli stretti legami che intercorrono appunto tra crisi ambientale, in particolare il cambiamento climatico, e la salute umana. Ci sono dei capitoli anche storici, bellissimi, perché mettono in prospettiva la storia dell'umanità alla luce di questa relazione, no? Ne siamo usciti, a che prezzo ne siamo usciti? E quanto questa correlazione impatta proprio sulle società e sulle civiltà umane.
Le malattie infettive e quindi i patogeni tra i microrganismi hanno plasmato la storia dell'umanità in maniera veramente talmente importante che nessuna guerra, nessun impero mai è riuscito a fare. Ora, nel libro ho fatto proprio un capitolo dove faccio un riepilogo di tutte le più grandi pandemie, epidemie che la nostra umanità ha affrontato a livello mondiale e come questo ha plasmato. Ora, non vi sto a raccontarvele tutte, ma c'è una cosa che mi ha lasciato appunto da pensare, dov'è che poi non solo la malattia infettiva va a plasmare, va a modificare il genere umano, laddove anche si combina con tutti gli altri fattori, quindi laddove ci sono persone malate c'è in corso una crisi magari di carestia, e dove ci sono persone affette da carestia cosa succede? Sono più suscettibili a certe malattie infettive. Laddove c'è una guerra, io parlo tanto di guerra perché veramente la combo guerra e malattia infettiva è stata una piaga della nostra umanità e ancora oggi lo è. Se si guarda Gaza, se si guarda in Ucraina, ci sono degli studi chiaramente precedenti all'ottobre, dal 7 ottobre in Palestina e quindi a Gaza, dove hanno messo in nero su bianco con dati scientifici il fatto che i microbi, i patogeni, quindi i batteri e i virus diventano ancora più resistenti alle nostre medicine laddove c'è guerra, perché hanno fatto uno studio, c'era già il 300% dell'aumento delle resistenze ai nostri medicinali grazie al fatto che erano stati utilizzati dei proiettili, l'inquinamento a livello di metalli pesanti, perché laddove utilizzi granate, bombe, il terreno si contamina. Poi il fatto che c'è una guerra in corso, l'accesso a piani vaccinali, l'accesso agli ospedali, l'accesso alle infrastrutture, se si pensa alle acque, il sistema fognario viene distrutto e quindi l'acqua sporca si mischia con quella pulita, e da qui rinascono che cosa? Rinasce l'epidemia di poliomielite nel 2023 ed è successo a Gaza. Non è che le malattie vanno in vacanza, abbiamo bisogno di vaccini e terapie che le tengono a bada, ma laddove c'è uno spiraglio, laddove c'è una crisi in corso di malnutrizione, di guerra, i microbi sono pronti a farci pagare il prezzo sempre più alto. E un esempio poi fra clima e malattie, carestie, eccetera, eccetera, è dato da quello che è successo dalla scoperta del nuovo mondo dopo il 1492, no? Quando gli europei arrivarono appunto nelle Americhe e cosa successe? Portarono il vaiolo e con questo tante altre malattie. E cioè è stato calcolato che la popolazione indigena a quei tempi è stata decimata fino al 90%. Questa catastrofe demografica non ha solo determinato il crollo delle grandi civiltà precolombiane e il totale stravolgimento delle culture locali, aprendo la strada alla colonizzazione europea, ma questo evento conosciuto come la Grande Morte non si è limitato solamente ad avere un impatto demografico, ma ha influito profondamente anche sull'ambiente. E molti studiosi infatti ipotizzano che la drastica riduzione della popolazione, unita al massiccio abbandono delle terre coltivate, no? E poi la reinforestazione di queste, insieme a un'intensificata chiaramente attività vulcanica e un'attività solare minore di quel periodo, abbiano alterato la circolazione atmosferica oceanica terrestre e ha portato a un raffreddamento climatico globale dell'epoca, che è chiamato come la piccola era glaciale, che si è manifestata tra il 1450 e il 1850.
Andando sull'altro fronte, cioè quello dei rimedi, no? Lei dice a un certo punto la natura in fondo ci offre anche una via d'uscita, i microorganismi ci offrono già delle soluzioni, sicuramente non è immediato, da qui l'importanza anche di finanziare la ricerca di base.
Questo è un nodo fondamentale a cui tengo tantissimo, perché questo fa la differenza. Ora, la scienza richiede tempo. Io per fare quelle cose che ho fatto ci sono voluti degli anni. Per di più, e questo ce lo dimostra anche l'evento Covid, no? Che ci ha colpito tutti e chiunque stia ascoltando adesso l'ha vissuto in prima persona. Quando siamo arrivati nella crisi Covid, tutti avevano una gran fretta di una soluzione immediata. Ma che avete fatto finora? Dov'è il vaccino? Come facciamo? Brigatevi. No. Per di più, chi aveva applicato a fondi nell'autunno precedente, quindi qualche mese prima, avevano scarsissimi fondi, perché che stai a studiare il coronavirus? Insomma, ma bisogna anche studiare cose che in quel momento sono non problematiche, non sono un'emergenza, ma possono diventarla. E questo fa la differenza, perché per sviluppare un farmaco ci vogliono, si dice, in media 10-15 anni. E questo significa che se io ho un'emergenza su un qualcosa del quale sono completamente ignaro, siamo nei guai, siamo in grossi guai. Noi abbiamo la fortuna che il Covid ci ha colpito con una tecnologia di vaccini mRNA che era già sviluppata e uno studio precedente su una malattia simile, su dei virus simili, che abbiamo potuto rispolverare. E grazie a questo che siamo riusciti a sviluppare un rimedio, un vaccino in tempo brevissimo. Però cosa significa? Che la ricerca va sostenuta prima dell'emergenza e la ricerca di base. Il 70% dei nostri farmaci antimicrobici vengono dai microbi del suolo. Significa che ci sono dei ricercatori che hanno preso campioni di suolo, cioè terra, e hanno analizzato cosa c'era là dentro, hanno isolato, hanno fatto degli studi, hanno trovato delle nuove molecole che sono i nostri antibiotici. Se noi si va in ospedale ci danno quelli e li hanno trovati nel suolo.
Nel libro c'è un capitolo intero dedicato alla resistenza antimicrobica, una vera e propria pandemia silenziosa che è diventata un'emergenza sanitaria. Le cause sono molteplici. Sul fronte umano, l'abuso e l'uso inadeguato di antibiotici, per esempio, lo smaltimento improprio degli antimicrobici, nell'allevamento di animali l'uso indiscriminato di questi farmaci. A complicare le cose, poi, in alcuni paesi si aggiungono la crisi dell'accesso ai farmaci e la mancanza di vaccini e di diagnosi adeguate.
Tutte queste tre cose hanno contribuito al fatto che noi stiamo veramente vivendo una crisi microbica dove i batteri, i funghi, i virus sono insensibili alle nostre armi. Ci sono studi che hanno provato che tra il 1990 e il 2021 un milione di decessi all'anno nel mondo è stato causato da queste infezioni di microrganismi resistenti alle nostre medicine. E se non cambiamo passo, da qui al 2050 ce ne troveremo 2 milioni all'anno, con un trilione di costi aggiuntivi a livello sanitario. E questo lo dobbiamo assolutamente cambiare, perché cioè, andrà sempre peggio con una crisi dello sviluppo delle medicine in corso, col fatto che non ci sono nuovi farmaci che stanno arrivando, o almeno ce ne sono alcuni, ma non sono sufficienti ad arginare questa emergenza.
Parlavamo di cambiamento climatico. Entro il 2030, per esempio, la causa dominante dell'espansione dei vettori di certe malattie sarà proprio il cambiamento climatico. Sì. Ce lo possiamo già immaginare, però sono veramente comprovati da studi, insomma. Quindi anche solo l'alterazione dell'intensità, della frequenza delle precipitazioni può cambiare molte cose.
i microrganismi sono gli organismi più abbondanti su questa terra, ma col fatto che sono invisibili noi ce ne accorgiamo solamente quando ci ammaliamo e vogliamo una soluzione veloce. Ora, l'impatto del cambiamento climatico chiaramente si impatta su di noi, figuratevi su di loro, e ha a livelli, diciamo, a tre livelli. Il fatto della fusione dei ghiacci, poi c'è un effetto diretto dell'aumento della temperatura, proprio sul fatto dell'aumento delle resistenze, dell'aumento della potenzialità di essere patogeni. Perché? Perché se fa più caldo, un certo microorganismo si abitua a crescere a quell'elevata temperatura, loro si adattano velocemente perché hanno dei cicli di vita, una vita che varia da alcuni minuti a qualche ora, e quindi riescono a adattarsi velocemente alla loro progenie, ai loro figli, si adattano velocemente alle condizioni ambientali che trovano. E l'abituarsi a crescere a temperature più elevate significa abituarsi a crescere in noi, essere più, se un qualcosa cresceva bene a 20 gradi, quindi se immaginate il crescere della nostra temperatura 36-35 non ci sta bene, beh, potenzialmente io crescevo a 20 gradi, adesso se sto bene a 36, voilà, vediamo se riesco a mangiare di più e vivere meglio infettando una persona. E così via. Oltretutto c'è il processo che aiuta i batteri, per esempio, a scambiarsi informazioni, ok, tramite il trasferimento genetico orizzontale, va molto meglio a temperature più elevate. Si scambiano le informazioni per resistere e diventare insensibili a certe condizioni ambientali, tra cui il resistere a certi medicinali, e questo è un dato di fatto. Poi ci sono le malattie portate dai vettori, come le zecche, come le zanzare. Questi si spostano, questi vettori sono malattie ecologiche, quindi si sposta il serbatoio, che può essere un animale come dal cervo, il cinghiale, l'uccello, si sposta di un certo posto, si spostano anche loro, vanno a vivere meglio e ci espongono alle malattie che erano già là, ma che adesso ci trovano impreparati. E quindi ci si ritrova la dengue in Italia, che l'hanno portata magari chi è andato in vacanza, oppure ci si ritrova un'epidemia di West Nile, che è sempre stata tenuta a bada, ma adesso con il cambiamento climatico si sta spostando e queste zanzare si trovano meglio a stare ai nostri climi. C'è, per esempio, parlo di uno studio della malaria, dove in Etiopia e in Colombia un alzamento dello 0,2 gradi della temperatura ha fatto sì che queste zanzare potessero crescere ad altitudini più elevate, e quindi portando la malaria in posti dove prima non c'era, per farvi un esempio. Sì. E poi c'è la parte quella dei disastri idrogeologici. Il fatto che ci sia più acqua disponibile, e quindi dalle fusioni dei ghiacciai, fa sì che ci sia più acqua nei nostri oceani, nei nostri oceani. Questo immagazzina tantissimo calore, ok, anche a profondità veramente importanti. Questo fa sì che ci siano degli episodi idrologici molto più frequenti, ma molto più potenti. Addirittura l'anno scorso sono state calcolate a 30 km all'ora più potenti. E siccome succede sempre più spesso, il nostro terreno, il nostro territorio non ha il modo di organizzarsi. Ora, io ho riportato studi dal 1987 che dimostrano che post evento, post disastro idrologico, ci sono dei picchi di outbreak di malattie gastrointestinali, malattie respiratorie, e in quelle situazioni dove l'acqua sporca si mischia a quella pulita, dove ci sono fanghiglie, batteri, microrganismi si mescano fra loro, e di nuovo c'è come un po' come quando c'è la guerra, no? Sì. Che le situazioni, le infrastrutture non sono più, certo, adeguate, quindi c'è un incremento anche delle resistenze, sì, agli antimicrobici. E poi, appunto, il discorso dei vettori, c'è più acqua che ristagna, e quindi ci sono più, sì, fenomeni di zanzare che riescono a riprodursi. Questo, diciamo, è il quadro generale.
Un quadro preoccupante. In questo senso, appunto, il suo libro è anche un'arma contro la rimozione, potrei dire, perché noi appunto siamo bravissime a rimuovere, l'abbiamo visto col Covid-19. Lei conclude il libro con un'immagine che ci fa riflettere anche sul ruolo che abbiamo noi come esseri umani su questo pianeta, perché appunto la vita, come scrive lei, dei microrganismi continuerà nonostante noi e anche dopo di noi, no? Lei conclude con un esempio che ci riporta a Chernobyl.
visto il momento storico e visto il libro che ho deciso di scrivere, non potevo non affidarmi a una mano gentile della natura, perché così è, perché così basta solamente avere il tempo di osservare, di prendersi cura a tutti i livelli, in tutti i settori, specialmente nel mio. E quindi niente, ho voluto parlare di un esempio strabiliante, secondo me, che è il fatto che anni fa, in una missione, in una valutazione della situazione al reattore 4 di Chernobyl, che lo si può definire uno dei posti più dimenticati da Dio, dagli uomini, un posto che non è compatibile assolutamente con la nostra vita e gli animali ancora, insomma, fanno veramente fatica a viverci, sono stati trovati queste muffe, questi funghi che crescevano proprio nella parte più centrale. E questo fungo, che ha un nome incredibile, si chiama Cladosporium spermum, ed è stato scoperto proprio all'interno del reattore, che cresceva tutto nero insieme ad altri due, ma lui è quello più forte, e riusciva a viverci. Ma la cosa è che non solo lui lì ci viveva e ci stava bene, ma era riuscito a sfruttare la situazione che noi avevamo lasciato come un disastro immenso sulla nostra terra a suo favore. Utilizzava praticamente le radiazioni ionizzanti come fonte di energia grazie alla melanina. La melanina ha dato la possibilità a questo microorganismo di crescere in uno dei posti più pericolosi della Terra. E quindi non solo lui ci stava bene, ma sfruttava le radiazioni, cioè il peggio del peggio che abbiamo lasciato indietro su questa Terra per vivere. Ora, un'altra cosa, no, che è bella di questo microorganismo e che è bella della storia della scienza è che questo microorganismo è stato portato su alla Stazione Spaziale Internazionale Europea e è stato utilizzato in un esperimento nel 2020 ed è stato, diciamo, quantificato che riusciva a ridurre le esposizioni alle radiazioni del 2%. E ora voi direte che vabbè, poco. Immaginate utilizzare uno scudo fatto di questo fungo che possa proteggerci e dalle radiazioni a livello della stazione spaziale, quindi dei nostri astronauti, ma anche noi qua sulla Terra dai nostri guai che avremo combinato e che siamo tutte le volte lì pronti a combinare. Perché sì, in tutto questo studiare, ricercare e scrivere questo libro, cosa mi è chiaro è che, molto molto chiaro, io non devo salvare il mondo, noi non dobbiamo salvare il mondo, noi dobbiamo salvare noi, la nostra specie, i nostri bambini, il nostro futuro. Il mondo si salva da solo, c'era prima di noi, ci sarà dopo di noi. Prima di noi c'erano i batteri, stavano proprio bene, senza di noi. Il non prendere le scelte giuste, siamo a questo bivio. Ed è letale, se non prendiamo le scelte giuste, il problema sarà per noi, non per altri. La vita si diventa da sola, senza di noi. La domanda è: ci vogliamo essere o no? Come ci vogliamo essere?